il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. La delegazione americana è a Ginevra. Iniziano le discussioni con gli ucraini sul piano di pace concordato con la Russia. Sono presenti anche rappresentanti europei che temono di essere tagliati fuori. Bilancio in chiaroscuro per la COP30. La conferenza sul clima ha fatto pochi passi avanti, privilegiando il consenso rispetto all'urgenza climatica. Nel giornale sentiremo la reazione piuttosto delusa dell'inviato svizzero. Un lupo per le vie del paese. Un video ritrae un esemplare solitario che ieri sera si aggirava a Vergelletto. Per lo sport, in Formula 1, clamorosa squalifica delle McLaren alla fine del Gran Premio di Las Vegas, ne approfitta Verstappen e la corsa per il mondiale si riapre. Sci, Raste e Holdener terzi a pari merito dopo la prima manche dello slalom di Gurgel, davanti a tutte c'è Schifrin. C'è dunque grande attesa per gli incontri in corso oggi a Ginevra, che hanno l'obiettivo di trovare una via d'uscita alla guerra in Ucraina. Ad innescare questa accelerazione su una crisi cruciale non solo per l'Ucraina ma per tutta l'Europa, come sappiamo, è il piano di pace in 28 punti messo sul tavolo venerdì scorso dal presidente americano Donald Trump. È stato detto, è un piano tagliato sulle pretese del paese invasore, ovvero la Russia di Putin. Allora, Manjula Bhatia, come in studio, quali sono gli aggiornamenti su questi colloqui?
Beh, si tratta di colloqui che si terranno per l'intera giornata. Stamane ci sono stati incontri di coordinamento, dovrebbero entrare nel vivo nel pomeriggio, questo quanto indicato da fonti statunitensi. Discussioni con gli ucraini, definite positive dagli americani, sono già avvenute ieri sera. Ma chi sono i protagonisti di questi cruciali colloqui? Sono gli Stati Uniti, l'Ucraina, i tre paesi europei detti volonterosi, ossia Regno Unito, Francia e Germania, e poi c'è anche l'Italia. Per gli Stati Uniti, intorno alle 10 di stamane, sono atterrati a Ginevra il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale ed immobiliarista Steve Witkoff. Il primo, diciamo, con una certa comprensione per il dramma degli ucraini, il secondo è il vero autore del piano in 28 punti, partorito dopo un incontro a fine ottobre a Miami con Kirill Dmitriev, a capo del più importante fondo sovrano russo per gli investimenti. Per gli ucraini, il presidente Zelensky ha inviato una delegazione cappeggiata dal suo amico e stretto alleato Andriy Yermak, è vero, indebolito dalle accuse di corruzione, ma tra quelli capaci, secondo Zelensky, di impedire alla Russia di lanciare una terza invasione. Infine, gli europei, per i tre europei volonterosi, sono presenti i consiglieri per la sicurezza nazionale, ci sono poi i rappresentanti dell'Unione Europea, mentre l'Italia ha inviato il consigliere diplomatico della Premier Meloni.
Allora, questo il quadro di chi partecipa. Sul tavolo c'è un piano di pace che suscita molte perplessità, per non dire inquietudini. Manjula, ricordaci quali sono i punti più controversi.
Allora, l'Ucraina dovrebbe cedere territorio, anche parti del Donbass che ancora controlla, dovrebbe accettare il dimezzamento delle sue forze armate e rinunciare alle sue ambizioni di adesione alla NATO. E questo in cambio di garanzie di sicurezza ancora però da elaborare chiaramente. C'è da dire che ieri il presidente Trump ha affermato che il suo piano, la sua offerta non è definitiva, anche se si aspetta una risposta ucraina entro giovedì. Gli europei, che si trovano in una situazione molto delicata, ribadiscono le proprie priorità cercando di restare diplomatici. Sentiamo al riguardo il presidente francese Macron ieri dal G20 in Sudafrica.
C'est une base d'un travail qui doit reprendre parce que ce plan aujourd'hui d'abord n'a pas été négocié avec les européens. Or
è la base di un lavoro che deve riprendere, dice Macron riferendosi al piano statunitense, e questo perché non è stato negoziato con gli europei, pur stipulando per gli europei cose importanti come l'adesione, l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Vogliamo la pace, dice Macron, certo, ma una pace giusta e durevole per gli ucraini e che tenga conto della sicurezza per tutti gli europei. Insomma, questa è la base da cui si parte, ora tutto è possibile.
E vedremo nel pomeriggio che tipo di comunicazioni arriveranno da Ginevra. A Gaza la tregua è stata violata più volte nelle ultime ore da entrambi i fronti. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso un comandante di Hamas che si occupava di rifornimenti di logistica in risposta all'attacco dei miliziani che aveva causato 5 morti tra i suoi soldati. Ieri la difesa civile di Gaza aveva dichiarato che 21 civili erano stati uccisi nelle ore precedenti da raid israeliani e proprio oggi una delegazione di Hamas sarà al Cairo per discutere con i servizi egiziani di questa nuova escalation. Torniamo ora sulla chiusura della COP30 di Belen, l'annuale incontro tra le parti promosso dalle Nazioni Unite per discutere di clima. Ieri è stato raggiunto un accordo che ha permesso di mantenere un certo consenso, di procedere sulla via del multilateralismo, ma con obiettivi ridimensionati rispetto alle previsioni. Allora, per prima cosa, con Antonio Piemontese ricordiamo qual è il risultato finale della conferenza.
Niente riferimento alla tabella di marcia per la transizione dalle fonti fossili, ma un impegno a triplicare i fondi per l'adattamento e la dimostrazione che, nonostante tutto, la diplomazia climatica può fare a meno degli Stati Uniti. È una conclusione agrodolce quella della COP30 di Belém, la conferenza del clima delle Nazioni Unite, che si è chiusa nel pomeriggio di sabato con un giorno di ritardo, come ormai consuetudine. Le ultime 48 ore sono state particolarmente tese. Dopo un inizio promettente e inaspettato 2 settimane fa, i quasi 200 paesi presenti hanno dovuto fare i conti con la realtà delle divisioni dovute all'economia e alla geopolitica. Il fronte conservatore è guidato dalle petromonarchie del Golfo Persico, capeggiate dall'Arabia Saudita, a cui si aggiunge Russia e India. La Cina, più avanti di tutti sulla tecnologia green, non si è intestata il ruolo di leader che troppo frettolosamente le era stato affibbiato, anche per mancanza di alternative. L'Unione Europea, divisa all'interno, ha approvato una mediazione tardiva e più plateale che di sostanza. Gli Stati Uniti, infine, non si sono presentati in Brasile con una delegazione di alto livello per volontà del presidente Donald Trump. L'ultimo colpo di scena, la plenaria ha subito una sospensione quando l'accordo politico sembrava cosa fatta, a causa della protesta di un gruppo di paesi che denunciavano di non essere stati ascoltati, seduta sospesa per un'ora prima di riprendere e andare a Dama. Belém poteva essere storica e non lo stata, ma almeno non ha rappresentato un tracollo rispetto alle scorse edizioni di Baku e Dubai. L'appuntamento è per l'anno prossimo in Turchia, in un compromesso strano però a organizzare non sarà Ankara ma l'Australia.
E fra i paesi delusi dall'esito della COP30 in Brasile c'è anche la Svizzera, che però in questo vertice ha cercato di cogliere pure aspetti positivi. Da Berna ce ne parla Giampaolo Driussi.
È stata la conferenza dei piccoli passi, afferma da Belém l'ambasciatore svizzero per l'ambiente Felix Wertli. Perché se è vero che non abbiamo una vera e propria tabella di marcia, sono comunque stati sviluppati meccanismi volontari che consentono agli stati di collaborare meglio e adottare misure più rapide per raggiungere i loro obiettivi. Il riferimento è in particolare all'assenza di un piano vincolante per l'abbandono di carbone, petrolio e gas. Quanto promosso a Belém costituisce comunque una risposta, seppur meno concreta. Alla luce della situazione geopolitica attuale, ha proseguito Felix Wertli, avvicinato dalla stampa svizzera, è inoltre da considerare un successo il numero di paesi che hanno partecipato ai negoziati, quasi 200. Oltre al documento conclusivo di compromesso, non è ancora chiaro cosa la Svizzera abbia o non abbia sottoscritto, ma quanto comunicato ieri dal Dipartimento federale dell'Ambiente e già venerdì dal consigliere federale Albert Rösti trasudava quantomeno scetticismo. Berna non può accettare ulteriori contributi finanziari che vadano oltre il quadro concordato lo scorso anno, questa è la posizione ufficiale. Anticipi significativi delle promesse finanziarie senza contropartite non sono accettabili. Ci vogliono inoltre impegni concreti da parte di tutti. Solo così le nostre misure per la decarbonizzazione previste dalla legge sul CO2 possono avere effetto, aveva aggiunto lo stesso Rösti. Le ONG svizzere richiamano intanto il Consiglio federale alle sue responsabilità. Il WWF plaude all'impegno svizzero profuso a Belém per una risposta forte al divario di riduzione, ovvero la differenza tra le emissioni di gas serra attuali e quelle che dovrebbero essere raggiunte per rispettare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Ma per restare credibile, prosegue il WWF, ora il governo deve fare i compiti a casa e ridurre questo divario sul territorio nazionale. Per Alliance Sud invece non basta impegnarsi una volta all'anno alla COP. Il governo deve sempre dare priorità alla protezione del clima e alla decarbonizzazione.
Un lupo è stato visto ancora una volta all'interno di un abitato in Ticino, a Vergelletto, in Valle Onsernone, e proprio in valle le autorità cantonali avevano già documentato la presenza di un nuovo branco. Ce ne parla Alessandro Broggini.
Un esemplare solitario, filmato dalla porta di casa di un abitante in pieno nucleo a Vergelletto, frazione del comune di Onsernone, poco dopo l'ora di cena tra le 8 e le 9 di sera. Il video, pubblicato anche sul sito rsi.ch, mostra il lupo che si aggira tra le auto, si avvicina a un cancello, annusa e prosegue, e si chiude con la voce dell'autore che, con un urlo, cerca presumibilmente di allontanare l'animale che si trova a 10-15 metri da lui. Il video sta facendo il giro della valle, stando alle nostre verifiche, non senza una certa preoccupazione tra la popolazione. Non possiamo ovviamente sapere se il lupo fa parte del branco già documentato in passato dall'Ufficio della Caccia e della Pesca e per il quale era stato predisposto una riduzione del numero di esemplari tramite abbattimenti autorizzati da Berna, oppure si tratti di un singolo esemplare che si sposta sul territorio. E non è la prima volta che in Alta Valle, proprio a Vergelletto, si vede gironzolare un lupo dentro e intorno all'abitato. Ricordiamo che proprio quest'anno le autorità cantonali hanno ordinato l'abbattimento per due esemplari avvistati in altrettanti centri abitati ad Arosio e Malcantone, dove il lupo aveva mostrato un comportamento aggressivo nei confronti di una donna una decina di metri, e ad Artore, poco sopra Bellinzona, dopo una serie di predazioni venute tra la capitale e Giubiasco e definite inusuali dal cantone.
Ed ora andiamo a dare uno sguardo ai giornali domenicali, lo facciamo con Maria Iannuzzi, che è qui in studio con me. Iniziamo dal caso Epstein, perché ha delle ramificazioni anche in Svizzera.
Sì, ne parla la NZZ am Sonntag. Le email recentemente pubblicate aggiungono nuovi dettagli e legami con la Svizzera. Epstein voleva sapere come usare le criptovalute per finanziare campagne politiche. Emergono anche rapporti con una banca di Ginevra e poi c'è un messaggio del 2016 in cui una persona gli scrive di avere un assistente di Zurigo e nuove ragazze a Zurigo, ma non ancora a New York o Parigi, il che confermerebbe il reclutamento di donne in Europa. Assistente era la parola utilizzata in codice. E sempre sulla prima pagina dell'NZZ am Sonntag si parla di un sondaggio dell'Istituto di Ricerca Sotomo, dal quale emerge che la maggioranza della popolazione svizzera si è dichiarata favorevole al riconoscimento della Palestina come Stato. Il 57% degli intervistati sostiene tale riconoscimento, un terzo vi si oppone e il 10% resta indeciso.
Maria, passiamo agli altri domenicali.
Il Sonntagsblick parla del consigliere federale Martin Fester, a capo del Dipartimento della Difesa, che per rispettare il tetto di spesa di 6 miliardi per i caccia vorrebbe acquistare meno F-35, 30 invece di 36. Gli Stati Uniti, ricordiamo, non hanno voluto riconoscere il prezzo concordato e hanno chiesto costi aggiuntivi. La rinuncia di Fister non sarebbe però definitiva. In una fase successiva vorrebbe mantenere aperta l'opzione di acquistare altri 10 aerei statunitensi. In altre parole, prima meno caccia per poi averne di più. Il governo dovrà decidere a breve su questa strategia. E di difesa Sonntagsblick parla anche nell'articolo titolato «Modello Ucraina. La Svizzera si prepara a difendersi dai droni di Putin». Il problema, si legge, che la tecnologia evolve così rapidamente che i sistemi acquistati rischiano di diventare subito obsoleti. Per questo l'esercito punta su un approccio innovativo, trasformare la Svizzera in una sorta di drone country, coinvolgendo università, imprese e persino start-up civili. Arma Suisse ha lanciato un bando per progetti capaci di rilevare automaticamente droni ostili, aprendo così la porta a soluzioni fuori dal settore militare.
È la difesa un po' il fil rouge di queste ore, visto quanto sta succedendo anche a Ginevra, ed è anche un tema che ricorre sempre più frequentemente sui giornali.
Sì, anche sulla Sonntagszeitung e Le Matin Dimanche, che parlano oggi di un documento programmatico per la protezione aerea del Partito Socialista. Questo documento che propone un'alternativa alla strategia del Consiglio federale si può riassumere così: niente F-35 perché costosi e creano dipendenza dagli Stati Uniti, ma piuttosto un modello europeo. Il piano del PS punta poi su caccia leggeri, più economici e più agili nel contrastare i droni. Il PS ritiene inoltre che vada rafforzata la cooperazione con i paesi vicini e ritiene pensabile anche una forza aerea comune con l'Austria.
In questa rassegna domenicale non abbiamo citato il voto del 30 novembre, fra una settimana lo facciamo con il prossimo servizio, perché nel Canton Zurigo si voterà su un tema decisamente scottante, che è quello della carenza di alloggi, e diventa scottante anche sul piano politico. Appunto, il prossimo 30 novembre si voterà per un'iniziativa a Zurigo che chiede che i comuni abbiano la precedenza quando si tratta di acquistare terreni edificabili. Ma quanto questa misura possa davvero permettere di creare alloggi divide non solo la politica ma anche gli esperti. Lo sentiamo nel contributo di Gianluca Olgiati.
4.000 franchi per un 4 locali e mezzo in città è ormai più norma che eccezione a Zurigo. Diversi studi confermano: offerta carente, affitti alle stelle. Ma la sinistra punta anche il dito contro le grosse società immobiliari, accusate di comprare palazzi, risanarli e rimetterli sul mercato a prezzi esorbitanti. Da qui l'iniziativa, che vuole concedere il diritto di prelazione ai comuni. In altre parole, laddove due privati stessero per accordarsi sulla vendita di un terreno, il comune avrebbe il diritto di inserirsi e comprarlo allo stesso prezzo, per creare così più alloggi a pigioni moderate e residenze per anziani. Idea che non convince Claudio Saputelli, esperto immobiliare di UBS.
Questo fa paura naturalmente all'investitore, perché l'investitore, avendo questo Stato che è più potente, naturalmente sarà più cauto nel mercato e quindi cercherà di evitare una transazione del genere.
Il rischio, secondo Saputelli e secondo i partiti borghesi contrari, che l'iniziativa non porti a costruire più abitazioni, ma anzi scoraggi gli investimenti. Cosa ne pensa un altro esperto, Donato Scognamiglio, presidente della società di consulenza immobiliare Iazzi?
Non è veramente una soluzione fortissima, piuttosto un simbolo che permette ai comuni di anche sapere quanto si vende qualcosa e poi, se hanno soldi e il comune lo vuole, lo può comprare.
Non la soluzione miracolosa, ma Scognamiglio, che è anche gran consigliere a Zurigo per il Partito Evangelico, è favorevole all'iniziativa.
Nel frattempo sì, perché non troviamo soluzioni che vanno altrove e noi abbiamo bisogno che quello che investa guadagni qualcosa, ma che costruisca anche una percentuale di appartamenti che le persone possono pagare.
Ma per Claudio Saputelli di UBS l'iniziativa rischia di mancare l'obiettivo, come dimostrerebbe l'esempio del Canton Vaud, dove già esiste il diritto di prelazione per i comuni.
Perciò a Losanna, per esempio, non viene attuato in un modo ampio, perché tantissimi comuni non hanno i soldi per andare lì a comprare oggetti che costano già assai.
E sono 15 gli stabili comprati dalla città di Losanna negli ultimi 5 anni, con 330 appartamenti. Palazzi esistenti, non sono nuovi alloggi creati. Rimane da vedere se Zurigo tenterà di percorrere la stessa strada.
Chiudiamo con la Nigeria, dove l'escalation di rapimenti di studenti e studentesse e di insegnanti nelle scuole cattoliche del nord del paese ha raggiunto numeri preoccupanti. In una sola scuola, non lontano dalla capitale Abuja, ragazze e ragazze adulte sequestrati sarebbero 315, uno dei peggiori rapimenti di massa mai registrati. Ce ne parla Freddy del Curatolo.
Nessun movimento organizzato ha ancora rivendicato l'attacco, ma un gruppo di persone armate ha fatto irruzione nella St. Mary School, istituto cattolico nello stato del Niger, nel nord-ovest del paese, e ha sequestrato, secondo l'Associazione Cristiana della Nigeria, 315 tra ragazzi, insegnanti e personale scolastico. In un primo tempo la cifra fornita era di 227, ma altri 88 sono stati catturati mentre cercavano di fuggire. Tra di loro 12 docenti. Da anni non si registrava un numero di studenti rapiti così alto, numero che si aggiunge alle 25 studentesse prelevate con la forza da due uomini armati in una scuola secondaria più a nord, nello stato di Kebbi. Tutto questo accade mentre l'amministrazione Trump ha avviato colloqui diplomatici con il governo nigeriano per predisporre un piano che non preveda il solo uso della forza, come in un primo tempo lo stesso presidente americano aveva minacciato. Il segretario alla difesa di Washington, Pete Hegseth, ha incontrato nei giorni scorsi il consigliere per la sicurezza nazionale della Nigeria per discutere i modi per fermare le violenze nel paese. Ha pubblicato sui social media le foto dei due che si stringono la mano e sorridono. La minaccia di sanzioni da parte del Dipartimento di Stato americano però rimane, oltre all'offerta di programmi di assistenza e condivisione di informazioni con il governo nigeriano. Un approccio diplomatico che contrasta con le parole pronunciate nuovamente da Trump viene venerdì scorso in un'intervista alla Fox, nella quale ha detto di essere molto arrabbiato. Quello che sta succedendo in Nigeria è una vergogna, ha detto Trump, e il governo non fa assolutamente nulla.
Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buon proseguimento d'ascolto e buon pomeriggio a tutti e a tutte.